sposób, bo no,
na czołgach jeździ dzień.
In teoria di Palermo ancora.
Sei in transito da qualche parte, però formalmente sei.
Formalmente sarei ancora a Palermo.
A Palermo. Vabbè. Basta. Spengo. Basta un stamento. Quindi con puntualità asburgica iniziamo esattamente alle 10 la tavola rotonda sulla protostrada della Romagna, tavola rotonda credo abbastanza attesa da parte degli studiosi e degli specialisti. La protostrada della Romagna è necessario che nei prossimi anni abbia una svolta diciamo di progettazione scientifica più che altro. È vissuta su alcune grosse emergenze, anche molto importanti, basterebbe citare la vicenda degli scavi di Verucchio che costituiscono una realtà archeologica di importanza nazionale, ma da tempo manca probabilmente un lavoro di sintesi che ripercorra un po' tutta la vicenda protostorica di questa regione che rispetto all'Emilia è una regione a sé. E naturalmente con un progettualità di ricerca. Abbiamo cercato di ricostruire un po' una serie di progetti che qui vengono presentati ed allargare un po' il discorso anche alle regioni contermini. Le persone che sono al mio fianco e che parleranno rappresentano la soprintendenza dell'Emilia Romagna, la dottoressa Monica Miari che mi è a fianco e la dottoressa Patrizia Boneles che sta all'estremo del tavolo che dirige il Museo di Verucchio. Poi abbiamo il professor Maurizio Cattani dell'Università di Bologna alla destra del tavolo che ha iniziato una serie di progetti di ricerca con noi, che insegna protostoria europea mi pare, preistoria e protostoria europea. Professor Zanini dell'Università di Palermo, che ha lavorato molto in Toscana e quindi che si occupa, è anche toscano direi, e quindi si occupa in particolare dei rapporti tra i due versanti dell'Appennino. La professoressa Bergonzi, Università di Macerata adesso direi, no? Sì. Sei ancora a Macerata. Anche lei insegna protostoria e da molti anni lavora sull'area adriatica e quindi i rapporti Verrucchio, Novilara, i Piceni e quindi tratterà in particolare questo problema. E il professor Naso dell'Università di Innsbruck che insegnava precedentemente a Udine, anche lui insegna etruscologia e archeologia italica direi a Innsbruck e ha iniziato con noi un percorso sulla protostoria della Valle del Marecchia. Cercheremo di mantenere un ordine di tipo cronologico e quindi partendo dalle novità che riguardano l'età del bronzo fino poi alla protostoria più recente, all'età del ferro e a nuovi progetti di ricerca. Inizia la soprintendenza, in particolare la dottoressa Monica Miari, che ci parlerà del recente scavo di Cattolica che riguarda un insediamento del bronzo antico. Possiamo anche magari noi trasferirci in modo da poter anche seguire.
Pieno?
Ecco, mi raccomando i tempi perché
ci siamo? Sì. Sì, allora, nell'ambito delle novità della ricerca proprio protostorica nella Romagna orientale, uno degli interventi già in parte presentato al pubblico, ma di cui comunque si è poi continuato anche a parlare, è questo rinvenimento che ha avuto come oggetto un'area di Cattolica. Quest'area dove è in corso di costruzione un grosso complesso multifunzionale, è salita anche agli onori della cronaca per il rinvenimento, di cui però in questo momento adesso non parleremo in quanto estraneo all'argomento di questa tavola rotonda di una Stella Edaunia, ma anche grazie a questo rinvenimento il controllo eseguito dalla soprintendenza in tutta l'area del cantiere ha permesso di portare in luce ed esplorare sistematicamente un abitato delle prime fasi dell'età del bronzo. Qui vediamo l'area di cantiere con indicati i punti fondamentali di dove è stato individuato questo abitato, questo villaggio. Uno degli elementi interessanti è stato il fatto che è stato possibile individuare molto bene anche quella che era la topografia, la geomorfologia generale dell'area. L'abitato si estendeva infatti lungo le rive di un paleoalveo ormai sepolto, che precedentemente aveva caratterizzato l'area con fenomeni anche di acquitrinosi e quant'altro, ma che nel momento in cui si impianta l'abitato del bronzo antico è un'area ormai abbastanza bonificata. La parte di insediamento che noi abbiamo esplorato è questa, quindi lungo la riva settentrionale rispetto al paleoalveo. Sappiamo che prosegue oltre i limiti indagati, ma in corrispondenza poi fra l'altro di zone in parte edificate già precedentemente. Alcune più sporadiche evidenze sono venute fuori anche lungo la riva, oltre la riva meridionale di questo paleoalveo, ma si tratta più di piccole strutture di servizio, alcune sicuramente interessanti, come per esempio, adesso poi come vedremo anche dai materiali, perché legate per esempio in un caso come questo alla lavorazione della selce. Per la produzione soprattutto di cuspidi e di punte di freccia. L'abitato si caratterizza come un abitato con capanne, strutture abitative su terra, con focolari e pozzetti all'interno, secondo un modello che non è ignoto in regione, anche se ha sicuramente i suoi, diciamo così, sui punti di riferimento maggiori nell'area dell'Italia peninsulare. Per quanto riguarda la nostra regione, in particolare il tipo di struttura abitativa ricorda in parte quella scavata recentemente dalla dottoressa Steffè e dal professor Cardarelli a Gaggio in occasione dei lavori dell'alta velocità. Vediamo qui alcune immagini, come vedete, delle buche di palo perimetrali e dei focolari che ci testimoniano nella loro sovrapposizione l'esistenza di alcune fasi di ristrutturazione di queste abitazioni, anche se nel complesso l'arco cronologico dell'insediamento non è particolarmente esteso. In particolare abbiamo ben testimoniato, adesso io vi faccio vedere alcune foto di materiali giusto a livello indicativo, una fase già abbastanza avanzata dell'antica età del bronzo, probabilmente già all'inizio del secondo millennio avanti Cristo, ma alcuni materiali trovati soprattutto nei livelli superiori e all'interno dei riempimenti del fossato fanno vedere che la frequentazione prosegue anche agli inizi del bronzo medio. Strettissimi sono i rapporti, appunto, soprattutto per questa seconda fase, con l'ambito peninsulare, quindi transappenninico, con quella che viene chiamata la fase che è stata identificata come fase protoappenninica, la prima fase protoappenninica, e dicevo comunque l'insediamento, che è i materiali di insediamento che sono in corso di scavo. Una prima notizia uscirà adesso negli atti di questo convegno che è stato fatto a Ravenna a settembre con l'Università di Bologna, ha in sé alcuni aspetti sicuramente anche interessanti, dalla lavorazione dell'osso e del corno. Pochi prodotti della metallurgia del bronzo sono estremamente limitati in abitato, mentre estremamente interessante è tutto ciò che attiene alla lavorazione della selce, con materia prima differenziata, cuspidi, ma non solo, perché poi vi sono anche altri strumenti, numerosissimi scarti di lavorazione e aree identificate all'interno dell'abitato deputate appunto a questo tipo di sfruttamento delle materie prime. L'importanza quindi del rinvenimento che, diciamo così, ha alcuni, diciamo, ci sono alcuni elementi che lo rendono particolarmente interessante. Sicuramente il fatto che si tratta uno dei rinvenimenti più meridionali per quest'epoca, per la Romagna, e che il cui studio potrà consentirci di chiarire meglio quindi i contatti tra la fascia, l'occupazione dell'età del bronzo in Romagna e quelli che sono i contatti sia con l'area marchigiana sia con poi l'area transappenninica più in generale. Nel contempo vedere anche come questa fascia costiera della nostra regione può avere eventualmente esercitato un ruolo di tramite anche nella diffusione di questi, tra virgolette, modelli che noi vediamo in questa prima, nella fase finale del bronzo antico, nella prima fase del bronzo medio, essere estesi a una gran parte invece della Romagna, come già osservato a suo tempo dal professor Pacciarelli. Vi sono poi appunto elementi particolari come questi per la lavorazione delle selci, così come l'attestazione per esempio di sepolture infantili nell'abitato, perché abbiamo trovato questa sepoltura di infante accompagnata tra l'altro da un frammento di cranio adulto in prossimità di una delle strutture, imponenti scarichi di macellazione, quindi lo studio delle faune che potrà anche qui aumentare i dati a nostra conoscenza sull'economia degli abitanti in questo periodo, e quindi noi speriamo, tra l'altro, come già abbiamo detto in occasione della presentazione poi del restauro della stele, di giungere entro breve tempo, insomma entro un paio d'anni, al restauro dei materiali e all'esposizione in una mostra e poi eventualmente anche un'esposizione permanente proprio lì a Cattolica, dove è stato effettuato il rinvenimento. Io chiudo per non togliere più tempo.
Grazie, dottoressa Miari. Come avete visto, uno scavo che apre un fronte che finora era poco attestato in quest'area, e che gli scavi di abitato sono sempre difficili, complessi, ma anche ricchi di soddisfazione dal punto di vista delle informazioni scientifiche, che ci consentono una visione molto ampia di quello che era il livello di vita e i contatti di queste popolazioni in un periodo che è l'inizio del secondo millennio avanti Cristo, diciamo i primi secoli del secondo millennio avanti Cristo. Sullo stesso tema, cioè quello dell'età del bronzo, interviene adesso Maurizio Cattani, che ci parlerà in generale dell'età del bronzo in Romagna e in particolare dello scavo di Solarolo, direi, che è stato condotto in codirezione tra Sovrintendenza dei Beni Archeologici e Università di Bologna, una formula che io utilizzo spesso in regione per, razionalizzare e incrementare i rapporti tra istituzioni e anche renderli stabili e non sottoposti alle tagliole delle concessioni di scavo, che spesso hanno più una funzione di tipo quasi di controllo poliziesco che non di rapporti di collaborazione scientifica, quali a mio giudizio dovrebbero normalmente intercorrere in questo campo. Prego Maurizio.
Grazie. In realtà vi introdurrò su quello che è il ruolo dell'Università di Bologna, che sta cercando di sviluppare due percorsi. Uno, quello della didattica. Voi tutti quanti conoscerete che nella Romagna, nella nostra regione, abbiamo due sedi universitarie, quella di Bologna tradizionale con la facoltà di lettere e poi la sede di Ravenna con la facoltà di conservazione di beni culturali. In entrambe queste sedi abbiamo studenti che scelgono il percorso dello studio dell'archeologia e devono essere addestrati, devono essere preparati proprio per affrontare tutte quelle situazioni di emergenza, di ricerca, di tutela che ovviamente riguardano la regione. In questo ovviamente io mi occupo della parte dedicata alla preistoria e alla protostoria e recentemente abbiamo sviluppato un progetto di studio sull'età del bronzo in stretta collaborazione con la sovrintendenza, proprio perché è impensabile che si possano effettuare delle ricerche indipendentemente. E nell'arco di questo progetto ovviamente abbiamo, con l'aiuto di studenti, laureandi, dottorandi, abbiamo cercato di fare un censimento di tutte quelle che sono le segnalazioni, le evidenze relative all'età del bronzo, non solo della nostra regione, ma anche di tutta la parte dell'Italia settentrionale e dell'Italia centrale, proprio perché grazie a questo censimento sarà possibile poi vedere quello che era il ruolo di alcune entità regionali, di cui la Romagna credo che sia quella forse meno studiata e meno approfondita negli ultimi anni, a differenza di quello che è successo in Emilia o nella zona padana del Veneto. E proprio attraverso questo censimento raccogliere tutte queste informazioni, addestrare gli studenti a catalogare, a capire ogni frammento, ogni strumento di selce o ogni oggetto metallico, proprio perché dovranno da questi oggetti ovviamente estrarre quelle informazioni per capire il territorio. Quindi in questo percorso uno dei primi passi che abbiamo realizzato è stato proprio un convegno, una giornata di studi realizzata a Ravenna settembre dell'anno scorso, che a giorni uscirà proprio nella versione digitale nella rivista che abbiamo creato presso il Dipartimento di Archeologia di Bologna, che è Ipotesi di Preistoria, scaricabile gratuitamente, quindi di massima divulgazione anche per il vasto pubblico. Ovviamente il taglio è sempre quello scientifico, ma da questi elementi sarà possibile trarre e farsi un'idea dello stato dell'arte e soprattutto dei passi che vengono realizzati proprio nell'analisi della Romagna, ma intesa proprio come una delle entità regionali che componevano il panorama dell'età del bronzo dell'Italia settentrionale, che credo sia uno di quelli forse più importanti, più dinamici della nostra preistoria. Proprio nell'età del bronzo abbiamo uno sviluppo demografico che è impareggiabile ad altre situazioni e grazie allo studio di questo sviluppo demografico noi possiamo capire quello che è stato l'impatto, il ruolo delle comunità umane nei confronti del territorio. Quindi in questo percorso ovviamente noi cerchiamo di approfondire sia gli aspetti metodologici sia gli aspetti teoretici, quindi affrontare anche i discorsi che non solo per gli studenti, penso che anche per il vasto pubblico debbano essere sempre tenuti presente. Questo è il ruolo un po' dell'archeologia, che non è a caccia di tesori o a caccia di elementi unici, quanto proprio è alla ricerca il tentativo di comprendere come è evoluta la società umana e come effettivamente abbiamo caratterizzato il nostro territorio. In questo censimento ovviamente quello che è emerso è un alto numero di segnalazioni dell'età del bronzo della Romagna, abbiamo superato circa 300 segnalazioni e tra queste ovviamente alcune vengono scelte per affrontare direttamente sul campo in collaborazione con la sovrintendenza archeologica, dei beni archeologici, quelle che sono le evidenze proprio stratigrafiche, le evidenze in cui noi possiamo collocare più adeguatamente tutti i materiali. Uno di questi siti è quello di Solarolo. Solarolo è un abitato dell'età del bronzo che copre quasi tutto l'arco dell'età del bronzo, dal bronzo medio iniziale fino al bronzo finale, e ci permetterà proprio di seguire un po' quella che è la struttura del villaggio, quelli che sono gli indicatori, particolarmente le ceramiche, i metalli, che servono come punto di riferimento proprio per ricostruire un po' il tessuto del popolamento. Lo scavo ovviamente è iniziato ormai da un paio d'anni e lentamente, ma con grandi risultati, sta offrendo proprio la possibilità di capire un po' quelli che erano i villaggi e le strutture di abitato tipici o comunque non proprio paradigmatici, ma possono essere utilizzati come esempio per la Romagna. Lo scavo fino adesso ha mostrato tutta una serie di nuclei insediativi che sembrano essere distinti e separati da corsi d'acqua, in parte naturali, ma in parte regolarizzati con un intervento antropico, quindi artificiale. Qui nella piantina vedete un po' quelli che sono, in base a studi preliminari di carotaggi e trincee, le massime densità, sia in termini di spessore del deposito archeologico, sia in termini anche proprio di quantità di materiali che in parte la ratura, in parte questi approfondimenti hanno messo in luce. E questa sulla destra è una prima ipotesi abbastanza schematica di come doveva essere articolato proprio il villaggio dell'età del bronzo. Un villaggio particolarmente esteso, arriviamo a circa 7 ettari di superficie complessiva, ma che proprio perché era attraversato sia da corsi d'acqua naturali sia da canali artificiali, aveva avuto degli sviluppi con l'ingrandimento o l'aggiunta di nuclei insediativi diversi nel corso di tutta l'età del bronzo, che ovviamente copre diverse centinaia di anni. Qui a sinistra un'immagine di uno degli interventi di scavo che ha messo in luce proprio la sponda di un canale, e grazie all'analisi proprio degli strati di riempimento del canale stesso noi siamo in grado adesso di ricostruire anche quello che era l'ambiente circostante, quello che era l'impatto antropico nel territorio. Un altro approccio che cerchiamo di seguire è quello della valutazione di tutti gli indicatori archeologici attraverso questo censimento dei siti e delle evidenze, quindi anche di tutti i manufatti. Per ciascun manufatto noi cerchiamo di analizzare un po' attraverso l'analisi distributiva quello che era il ruolo come indicatore delle caratteristiche che noi chiamiamo culturali, ovvero le caratteristiche tipiche di un particolare territorio che grazie alla diffusione specifica di un particolare oggetto o di una particolare decorazione ci aiuta a capire quelle che erano le interazioni tra comunità che ovviamente si estendevano non solo nella zona padana ma anche diciamo attraverso l'analisi di tutte le conoscenze dell'Italia centrale e dell'Italia settentrionale, anche con territori piuttosto lontani. Questo ad esempio è uno dei tanti indicatori che abbiamo analizzato, che grazie al censimento di tutta la documentazione grafica e fotografica riusciamo poi a distribuire in termini diciamo tipologici e in termini ovviamente di percentuali della presenza di questi elementi caratterizzanti quelle che erano le peculiarità specifiche di alcune zone. Ad esempio questi elementi, questo è un manico rotolo del bronzo medio iniziale, ha alcuni elementi decorativi aggiunti che sono tipici proprio della Romagna, come l'aggiunta di questa nervatura sul lato esterno oppure la decorazione a solcatura a coppelle che altrove è caratterizzante proprio tutta la produzione ceramica, specialmente quella dell'ambito termaricolo nella zona occidentale. Tutto questo poi è inserito in un discorso molto più ampio che è basato sulla condivisione dei dati e che fa riferimento a un sito internet in cui possono partecipare tutte le università. Fino adesso hanno aderito l'Università di Milano, quella di Bologna e tante altre istituzioni che ovviamente mettono a disposizione non solo degli studiosi ma anche di tutto il pubblico quelle che sono le informazioni raccolte e organizzate da un punto di vista proprio sia di localizzazione dei siti sia anche di tutte le varie tematiche. Con questo concludo e spero che queste ricerche possano continuare e possano essere sempre più fruttuose.
Una particolare soddisfazione anche per la soprintendenza quando le ricerche universitarie escono dal chiuso dell'Accademia e entrano a lavorare direttamente sul territorio, perché credo che di questo abbiano bisogno i giovani, cioè di avere dei contatti diretti con l'archeologia militante. Adesso il professor Zanini che ci parlerà in particolare dei rapporti tra Romagna e Toscana in base alle ricerche che da anni sta svolgendo nei territori di confine. Università di Palermo.
Allora, il mio taglio è abbastanza diverso da quello dato sinora, riguarda sostanzialmente quella che può essere considerata una periferia per tanto tempo del mondo padano. Questo perché? Perché la Toscana, soprattutto nelle fasi medie e avanzate dell'età del bronzo, è assolutamente non solo periferica, ma culturalmente verrebbe quasi da dire arretrata. Se per Toscana si intende la parte centro-settentrionale, a esclusione della valle di Chiana e della parte più meridionale, che però, come dire, culturalmente non appartengono, insomma, fanno parte dei circuiti macro-regionali, sia adriatici che fra nord e sud dell'Italia, che non riguardano il grosso, il 60, 70, 80% della nostra regione. Comunque la prima cosa da dire è che istintivamente, un po' per la nostra storia anche recente del XX secolo, siamo abituati a considerare le catene montuose come dei limiti, una per tutti che sono la guerra del 15-18, mentre invece assolutamente non è così. Insomma, i limiti e i confini nel mondo preistorico io li percepisco, comunque si possono cercare più sui fiumi, lungo i fiumi che lungo le dorsali montuose. E questa permeabilità c'è stata profondamente proprio fra area toscana e area padana, e questo è qualcosa che procede diciamo è percepibile nella Toscana settentrionale, anche se episodicamente in tutto il suo sviluppo durante l'età del bronzo. I percorsi sono sostanzialmente quattro di collegamento: quello costiero, è abbastanza comune lungo i colli apuani, lungo le montagne apuane; una valle più interna, un percorso più interno del cerchio del vecchio Hauser; poi la zona fra Arno e Senio, una zona, diciamo, che poi dovrebbe, forse, ma non abbiamo molti dati, dovrebbe sboccare probabilmente nella zona fiorentina, una zona molto più orientale, che dall'Alta Val di Chiana, fra Val di Chiana e Val Tiberina, poi andava in quello che ci interessa, cioè nelle valli dell'Usa e del Maricchia. Vedremo che c'è un certo spostamento nel corso dell'età del bronzo fra Occidente e Oriente. All'inizio, questo solo per ricordare quelli che possono essere aspetti di macro-regionalità, ci sono le tavolette enigmatiche, sappiamo cosa sono probabilmente gli strumenti di conteggio e di registrazione che fino a pochi anni fa si consideravano esclusivi dell'area padana, mentre invece si è visto che sono diffusi anche fino a Grotta dei Cocciannarne, cioè fino alla bassa Umbria. E un'area di concentrazione, questa senza entrare in merito, non voglio tediare su questo, è la zona fiorentina, dove ce ne sono almeno 4 o 5. Quindi c'era un passaggio diretto da area padana, però più occidentale rispetto alla Romagna, con anche una datazione molto antica, quindi sembrerebbe questa un collegamento attivo sin da una fase antica dell'età del bronzo. Collegamento diretto ce l'abbiamo appunto lungo la Valle del Serchio, con questo scavo di Giulio Ciampoltrini a Murazzo di Pieve Fosciana lungo il corso del Senio, dove è venuto fuori questo insediamento, qui per i più esperti un bottone tipo Mercurago. Ci sono dei collegamenti in una fase non avanzata della media età del bronzo, ci sono collegamenti diretti, e questo probabilmente era un indice di un punto di passaggio fra area padana e area toscana settentrionale. E con le terre a mare, probabilmente con la fine del mondo terramaricolo, che il quadro si complica, che riguarda direttamente i rapporti fra Toscana e Romagna, perché Emilia e Romagna, perché, come vedete, nel bronzo recente gli insediamenti toscani sono pochissimi. Quindi, anche se non ci sono elementi in merito, si può pensare che il baricentro fosse da un lato adriatico e lungo la dorsale della Val di Chiana. La Toscana fosse assolutamente, se non abbandonata, sicuramente con meno abitati, e probabilmente in questa fase bronzo recente, nella quale ci sono grossi abitati di terramaricoli, non si può nemmeno escludere un drenaggio, diciamo, anche di risorse e di gruppi umani. All'opposto, invece, alla fine del mondo terramaricolo c'è una certa diaspora, e questa diaspora riguarda sia la Toscana, ma soprattutto la Romagna e la zona interna. Vediamo dove. L'esempio più antico fra fine del bronzo recente e inizio del bronzo finale è un sito nella zona di Lucca, alla fine della valle dell'Auser, nella pianura è venuto fuori da un grossissimo recupero tutta una serie di materiali, confermati poi anche da altri materiali trovati nel Pisano, nel quale è percepibile una diretta filiazione con il mondo della fase di bronzo recente 2 del mondo terramaricolo. Quindi c'è un collegamento diretto e questa probabilmente era una diaspora. Quello che succede invece è abbastanza interessante nel bronzo finale, cioè come diretto e logico antecedente di quello che sarà poi il Villanoviano di Verucchio e quello che sarà poi appunto il Polo Romagnolo della prima età del ferro, a differenza dell'abbandono completo dei siti terramaricoli, cioè con l'assenza quasi di documentazione che si ha nelle province dove c'erano le terramare, mentre invece la Romagna in questo momento mostra una notevole ricchezza di dati. Per certi aspetti sono membra di Siecta, o comunque non sono dati di una, a parte lo scavo ora appunto di Maurizio, che potrà dare dati interessanti per la fine dell'età del bronzo, per la fase finale, comunque diciamo recuperando un po' quelli che sono stati anche dati in letteratura, gli scavi dello Scarania o altri elementi, si può percepire che c'è una ricchezza di dati e questo fa abbastanza da buon parallelo quello che è in questo momento il polo romagnolo, cioè polesano. Cosa succede? Con l'abbandono della pianura padana si ha una concentrazione a nord e a sud. Questa concentrazione a sud è lungo le valli dell'Usa e del Marecca, soprattutto prima di scavi degli anni 60 e poi successivamente qui condotti ovviamente da Patrizia Foneles al sito della Calbana e più recentemente anche quello che è venuto fuori a San Marino. Si ha veramente una concentrazione di insediamenti e di dati che indica un prodromo e un antecedente logico di quello che sarà poi l'età del ferro romagnola. Questo si può già quasi istituire da questo punto di vista quasi un parallelo logico a quello che succede in Toscana, che ormai si è accertato, le fasi del bronzo finale vengono, prima non era così, vengono collegate storicamente a quello che sarà poi l'evolversi delle dinamiche dell'età del ferro. Esiste una reale che a questo punto abbraccia la Romagna e la Toscana centro-settentrionale, con una concentrazione nella zona della Valdichiana, alla bocca dell'Arno e in Romagna. Questa reale è distinguibile molto chiaramente rispetto a quello dell'Etruria meridionale da un punto di vista di cultura, materiale, soprattutto ceramica. Ha un punto, come dicevo, un suo punto di forza negli scavi condotti appunto dagli anni 60 in poi nel sito della Calbana, San Giovanni in Galilea, sito che purtroppo ora per una cava si sta distruggendo, quindi grazie appunto anche alla sensibilità di Patrizia Fonelli abbiamo recuperato tutti i dati delle varie ricerche, le abbiamo integrate con una serie di pubblicazioni di cui appunto la seconda ora anche su Ipotesi di preistoria di Maurizio Cattani dell'Università di Bologna e qui si ha il primo esempio veramente di un collegamento culturale diretto fra mondo toscano e mondo post-terramaricolo in questo caso perché l'aspetto culturale è veramente comune e direttamente collegato. L'altro punto insediamento, che sono ovviamente come vedete sono rilievi di controllo, la metallurgia è molto sviluppata, ci sono i ripostigli di Poggio Berni e di Casalecchio, c'è metallurgia ritrovata sia alla Calbana, ci sono probabilmente, Paolo Bellintani ha detto che sicuramente ci deve essere un ripostiglio anche a San Marino, quindi c'è una metallurgia molto sviluppata che indica un rapporto, cioè ci indica che diciamo c'era un'area deputata a rapporti di scambi macroregionali. Quello che è anche venuto fuori da questa revisione dei materiali della Calbana, che sono diciamo il primo momento di una revisione di un momento di riflessione che necessita maggiori approfondimenti sia nella Valle del Marecchia ma che più in generale della Romagna per meglio definire le caratteristiche di questo polo romagnolo. Comunque da quanto fatto dai nostri studi e anche da quanto venuto fuori dall'incontro con Paolo Bellintani al Cuore Petrarca nella presentazione del volume di Padusa, sembrerebbe che proprio la Romagna fosse coinvolta in questa fine del mondo terramaricolo come centro mediano e baricentrico fra Italia settentrionale, cioè fra area di Frattesina e area mediotirrenica, con una diaspora che vede un'occupazione ex novo della Valle del Maricca e dell'uso con nuovi insediamenti in funzione di proiezione verso meridione, cioè verso la Toscana, perché nella Toscana settentrionale ci sono nuovi insediamenti proprio fra fine del bronzo recente e inizio del bronzo finale. Quindi la Romagna è un punto di forza da questo punto di vista. Concludo con l'ultima. All'opposto poi c'è una dinamica, sembrerebbe una dinamica inversa, cioè in una fase finale del bronzo finale ci dovrebbe essere una direttrice nord, un sud-nord, in questo caso con un proprio con, diciamo, con una nascita, diciamo, degli assetti di quelli che poi sarà la prima età del ferro. In questo quadro la Romagna e soprattutto appunto queste due valli hanno bisogno, secondo me, ma anche secondo i presenti, penso, di un maggior, proprio di una ricerca sul campo, cioè di essere valorizzate al meglio per poter appunto chiarire meglio questi due secoli fondamentali, appunto fra XII e XI secolo, che appunto sono gli antecedenti diretti di quello che poi saranno i siti dell'età del ferro. Quindi la nascita e la definizione, questa catalizzazione culturale sia nei rapporti macroregionali che anche appunto nelle caratteristiche sue specifiche, ha bisogno appunto di un maggior approfondimento, che le ricerche vadano avanti. Grazie.
Ringrazio Alessandro Zanini per sintetizzare per il pubblico dei non addetti ai lavori questi primi tre interventi. Ci hanno fatto fare una cavalcata nel tempo attraverso il secondo millennio avanti Cristo. Il primo intervento si è riferito in particolare all'insegnamento del bronzo antico, quindi parlando in termini di cronologia assoluta tra il 1800 e il 1600 circa avanti Cristo. L'intervento di Maurizio Cantani ci ha mostrato invece la situazione di quella che è il momento centrale dell'età del bronzo, medio e tardo, quindi il momento in cui si sviluppano nell'Emilia la civiltà terramaricola, nota al grande pubblico per i grandi insediamenti che sono sotto gli occhi di tutti. Oggi ce ne esiste anche a Modena un parco, quello di Montale, che mostra anche concretamente come dovevano vivere gli abitanti di questo periodo in Emilia, e abbiamo visto come il popolamento anche in Romagna è molto fitto, secondo una base territoriale solida e probabilmente con dei rapporti di tipo politico-istituzionale ben definiti. Con Alessandro Zanini il discorso si è spostato invece nei secoli successivi, cioè quello che succede dopo il 1200 avanti Cristo, quando la civiltà terramaricola e quella appenninica, che evidentemente era diffusa anche in Romagna, entrano parzialmente in crisi. Naturalmente io sto molto semplificando questi discorsi, e Alessandro Zanini ci ha mostrato proprio un cambiamento che all'epoca dovrebbe essere stato epocale, di rapporti dall'area prevalentemente di pianura, che era dominata dalle civiltà delle terramare e della civiltà romagnola, si passa a degli insediamenti che, come diceva Zanini, hanno completamente capovolto i rapporti di forza, per cui vengono privilegiate invece l'area attorno alla fascia del Po e poi dei collegamenti di carattere appenninico che evidentemente in qualche modo devono essere collegati. Sta alla ricerca dei prossimi anni spiegarci cosa ha provocato questo cambiamento di prospettiva e come l'area fluviale che va dal delta, cioè da Frattesina fino al Mantovano, si collega con le vie appenniniche, quelle che in Emilia arrivano a Bismanto e quelle che in Romagna invece si vanno già concentrando intorno alla Valle del Marecchia, costituendo il precedente evidente della civiltà villanoviana di Verucchio. Civiltà villanoviana di Verucchio, di cui adesso Patrizia Cidenfoneles, direttore del museo e funzionario della nostra soprintendenza, storico, ci dà adesso le ultime novità, perché Verucchio naturalmente ha una storia di scavi impressionante, ma abbiamo delle novità anche molto recenti degli scavi degli ultimi due anni.
Buonasera, grazie per lo storico, credo riferito alla mia presenza in soprintendenza. Aspetto un pazientemente. Perché?
Allora.
Ma non... come funziona questa fai qua?
È il 2007 che...
Il 2007 è terribile.
Allora richiudiamo e lo riapro pure, eventualmente.
Io non tocco niente, basta che mi faccia vedere la prima schermata, dopo avanti da me. Se no io uso anche il mio computer lì. Non lo vuole aprire? Ah, ok. Allora... molto rapidamente il progetto dei nuovi scavi di Verrucchio, di cui vi do una rapidissima carrellata, è stato portato avanti in collaborazione fra la Soprintendenza Archeologica, la Provincia di Rimini e il Comune di Verrucchio. La Soprintendenza Archeologica ha garantito la direzione scientifica del progetto, mentre tutte le operazioni e il sostegno logistico e economico è stato a carico della Provincia di Rimini e del Museo di Verrucchio. Questa è la situazione del territorio di Verrucchio. Il triangolo giallo segna, diciamo, la parte più alta, dove a Pian del Monte, dove è stato rinvenuta il grande pozzo, alcune strutture scavate da Gentili riferibili all'età del ferro e una struttura invece più tarda, di epoca, diciamo così, etrusca, poi sulla funzione, definita casa etrusca, ma sulla funzione penso ci sia ancora molto da lavorare, e le necropoli disposte sulle pendici del colle. Questa è quella che è la necropoli del lavatoio, scavata alla fine del XIX secolo da Edoardo Brizzi e Alessandro Tosi, che ha dato la maggior parte delle tombe più antiche riferibili alla prima fase del Villanoviano. Sugli altri versanti, la necropoli Moroni, in cui Gentili ha scavato solo 37 tombe nel 69, la necropoli delle Pegge, anche quella scavata solo molto parzialmente con 24 tombe nel 70, e invece sotto la rocca, che è qui, la necropoli Lippi, la più estesa, o forse è meglio dire quella fino a oggi più indagata, anche se in maniera certamente non esaustiva, perché proprio nelle ultime campagne di scavo, mentre si riteneva che il concentramento delle tombe riguardasse il pendio ai piedi della rocca, abbiamo trovato alcune tombe in questa posizione, quindi evidentemente l'estensione della necropoli, ammesso che questa sia tutta un'unica necropoli, ma morfologicamente non ci sono segni di distinzioni, è evidentemente molto più estesa. La cronologia delle necropoli quindi va dalla prima fase dell'età del ferro fino alla fine del VII secolo, come vedremo. Questa è una pianta schematica della necropoli Lippi, con segnate le tombe scavate da Gentili, i differenti colori segnalano le tombe femminili e maschili, quindi vedete che sono tutte molto mescolate. E questa è la zona invece scavata da noi, questa, a fianco a un piccolo gruppo individuato da Gentili negli anni Ottanta, e anche questo, una tomba scavata da Gentili e un'altra scavata da noi. Al centro di quest'area, in una zona libera da tombe a incinerazione, come vedete. Questa zona non è ancora stata scavata, quindi questo vuoto non è significativo. Qui invece è veramente una zona libera. Abbiamo trovato l'anno scorso due deposizioni di cavalli separati, a cui si sovrapponeva in minima parte il taglio di una delle più tarde tombe a inumazione, che sono quelle in giallo, sono pochissime e sono databili alla fine del VII secolo. I cavalli, qui vedete una foto di uno, erano stati sacrificati con un rito simile a quello rinvenuto a Bologna nella necropoli orientalizzante di Belle Arti, ma in questo caso non c'erano, diciamo, oggetti di corredo, e però analogamente a Belle Arti la deposizione dei cavalli non era da mettere in relazione ad una tomba specifica, ma piuttosto a una qualche forma di rituale che riguardava l'intera comunità che utilizzava questa necropoli. Un altro elemento sul quale stiamo ragionando è la distribuzione di alcuni elementi molto caratteristici che pur all'interno di necropoli, che sicuramente appartengono ai gruppi elitari dominanti, segnalano tombe di particolare significato, personaggi di particolare significato. In rosso le tombe col trono, e qui questo è un fatto importante da segnalare, perché oggi credo Verucchio sia la località da cui c'è il documentato il maggior numero di tombe con trono. Siamo a 10 tombe documentate, e quindi si può cominciare a ragionare su che cosa significhi il trono nella sepoltura in relazione alle diverse posizioni e al diverso rapporto con gli altri oggetti della tomba. Qui avete, ecco, quindi noi siamo, gli scavi nuovi sono mirati soprattutto a cercare di capire a fondo le modalità rituali, quindi tutti i momenti della gestione del rito funebre, della utilizzazione, della distinzione degli spazi nella tomba. Quindi noi abbiamo cercato di fare delle casistiche che ci permetteranno anche di analizzare con sistemi, diciamo, di tipo statistico combinatorio un po' diversi da quelli tradizionali l'abbinamento fra i diversi atti rituali e gli oggetti deposti nelle tombe. Questo per esempio è un caso di una tomba con trono, è un caso interessante perché è una tomba che ha anche il rasoio ed è probabilmente una delle più antiche, sicuramente una delle più antiche con trono, in quanto dovrebbe essere databile intorno alla metà dell'VIII secolo. In questo caso il trono era posto sopra il dolio che conteneva il cinerario. Non è stato recuperabile, ce n'era la traccia, ma come vedete una traccia assolutamente ben leggibile. Un altro caso analogo, con un trono su cui era posto del vasellame di bronzo, una cista di bronzo, in questo caso però il trono era deposto in una nicchia laterale, quindi aveva evidentemente una funzione diversa. Ancora un'altra tomba femminile con una struttura molto complessa, con un grande cassone al fondo della tomba, due nicchie, una con un trono su cui anche era posto del vasellame bronzo di uso rituale e un altro deposito invece di materiali bronzei non combusti. Dentro alla cassa una grande quantità di oggetti di corredo anche molto pregiati, e su questo lato all'esterno della cassa un tavolino, quindi questo era un punto di passaggio fra le tombe a pozzo e le tombe a camera. L'elemento tipico delle tombe di VIII secolo come contenitore della sepoltura è il dolio. Spesso lo troviamo rovesciato perché la collina ha avuto movimenti franosi o slittamenti già in antico, cosa che rende lo scavo estremamente complesso. La casistica però è molto varia, per esempio questa è una tomba in cui il dolio è stato sostituito da un tronco svuotato all'interno del quale era la sepoltura. Dalla pianta che vi avevo fatto vedere prima con segnalati il trono, gli elmi e i carri da guerra, passiamo a questa dove sono segnalati gli elmi. Voi vedete qui che soprattutto nel gruppo di tombe dove stiamo scavando la presenza di tombe con elmo è veramente piuttosto molto alta e abbastanza sorprendente. Quindi un altro degli obiettivi della ricerca è quella di capire quali possano essere gli elementi distintivi di un pur all'interno di una struttura aristocratico-gentilizia fra un gruppo e l'altro. Tanto più che alcune tombe, e anche qui la concentrazione in questo gruppo è alta, sono presenti i due elmi. Elmi che sono di vario tipo, elmi funzionali e elmi esclusivamente, diciamo così, cerimoniali o da parata. E qui c'è una casistica degli elmi che sono presenti a Verucchio, dall'elmo a cresta con speroni laterali di un tipo molto vicino a quelli di Veio, alla evoluzione di questo tipo con una cresta molto alta e 4 speroni laterali anziché 3, al tipo di elmo a calotta di Vimini ricoperto da borchie più piccole o di maggiori dimensioni, all'elmo conico con la doppia cresta e inserimento di crine, all'elmo a calotta composita. Quindi evidentemente un altro ragionamento da fare è, al di là dell'aspetto funzionale o meno, cosa significa la compresenza di tanti tipi diversi di elmo, forse un significato diverso da quello che è stato attribuito a questo fatto in passato. Molto varia e molto ricca anche la casistica degli elementi di vasellame bronzo, fra cui alcuni pezzi nuovi che sono stati trovati, che dimostrano, come nel caso delle anse traforate, l'esistenza di officine locali. Lo stesso vale per gli elementi di abbardatura, dove elementi presenti ampiamente sia nel Villanoviano bolognese che in Etruria, ci si affiancano altri tipi invece che sembrano avere una distribuzione più locale. Un altro elemento particolare è la presenza delle asce in bronzo, che riguarda un oggetto da guerra ma anche rituale, che riguarda in maniera consistente anche le tombe femminili, a differenza di quello che, perlomeno a quanto si sa, succede normalmente. Abbiamo molte tombe femminili in cui sono presenti le asce anche in numero superiore ad uno. Un aspetto che probabilmente tutti conoscono, ma sul quale gli scavi nuovi stanno dando moltissime possibilità di approfondimento, sono le tecniche di lavorazione dell'ambra, estremamente sofisticate, molto molto complesse, che quindi dimostrano come l'ambra, che sappiamo dalle analisi essere di origine baltica, diciamo, anche questo dato è non solo confermato dalle analisi, ma anche, diciamo, inevitabile come interpretazione dal punto di vista storico, perché arrivare a una tecnologia così raffinata è possibile evidentemente solo in presenza di un approvvigionamento stabile e per lungo periodo, che non era certo possibile con le sporadiche gli sporadici elementi d'ambra, risorse dell'ambra che potevano venire dalla Sicilia o dall'Appennino. Io non voglio rubare altro tempo, quindi chiudo. Se dopo ci sono delle domande.
Vedete, Verucchio non smette di sorprenderci, non solo per la ricchezza della documentazione, che quella era nota, ma anche per le possibilità che gli scavi condotti con metodo scientifico ci possono dare sul piano delle interpretazioni sia del rituale funerario, ma più in generale esteso anche alle condizioni della società, di una società certamente di carattere principesco, quella che si era andata formando nella rocca di Verucchio e che doveva certamente avere un potere di tipo politico molto forte sul territorio. Abbiamo ancora due interventi, per cui cerchiamo di essere abbastanza rapidi. La dottoressa Bergonzi allarga il discorso dell'Università di Macerata dalla Romagna al Piceno e all'Adriatico.
Soprattutto all'Adriatico e rimango nello stesso ambito cronologico della dottoressa Foneles, cioè nell'età del ferro. Forse perché io ne ho uno di tipo vecchio. No, ma poi il mio è leggerissimo. Sì. Questo è un argomento che è stato affrontato da vari punti di vista e da molti autori, quindi il mio discorso si basa molto anche su ciò che è stato proposto da altri studiosi. Quello che manca perché questo tipo di studi possa raggiungere il livello che abbiamo appena visto, ad esempio in relazione a Verucchio, che ci siano degli studi regionali approfonditi e ben documentati. I dati per ora, l'Adriatico è grande, sono estremamente frantumati e i punti di vista estremamente diversi degli studiosi che si sono occupati di questi problemi. Naturalmente i contatti via mare esistono almeno fin dal Neolitico, quindi nell'età del ferro dobbiamo pensare che siamo in una fase in cui questi contatti esistono da molto tempo e sono contatti complessi e basati sul fatto che in realtà le vie d'acqua nell'antichità, e non solo nell'antichità, fino a epoche abbastanza recenti, sono le vie più importanti per il trasporto di merci pesanti e ingombranti. In realtà, nell'antichità, ma non soltanto nella preistoria o nell'età del ferro, veramente i mari sono la principale via per il trasporto di merci veramente ingombranti e pesanti, nonostante tutti i problemi posti dal mare, che è navigabile solo in certi periodi dell'anno, per la marineria antica, e quindi ci sono dei problemi, ma rimane la via principale di comunicazione. Come diceva prima il professor Zanini, le montagne non dividono ma uniscono se si considerano i passi, il mare non divide ma unisce se si considerano le possibilità di navigazione. Come studiano gli archeologi questo tipo di problematica? Gli archeologi sono, anche se a volte hanno raggiunto livelli sofisticati, come dire, molto legati alla realtà empirica, cioè alla realtà dei materiali archeologici, che sono rappresentati a volte da cose splendide, come vi ha fatto vedere la professoressa Foneles prima, ma comunque da oggetti, ceramiche, bronzi e altri tipi di oggetti prodotti nel passato. E più l'oggetto è ben caratterizzato e più facilmente l'archeologo riesce a inquadrarlo. E l'Adriatico rispetto al Tirreno rappresenta un mare nel quale non abbiamo i tipi più antichi di ceramica greca precoloniali, come quelli che si trovano nel Tirreno, in alcune fasces dell'età del ferro del Tirreno, ma anche, non soltanto, questa è una tomba vicina a Napoli, di Cuma, ma anche a Veio ci sono tombe analoghe, e nemmeno i primi tipi di ceramica presenti nelle colonie greche dell'Italia meridionale. Il tipo di ceramica più caratteristico che è stato studiato, questa è una cartina, è una citazione del soprintendente Malnati, che ha presentato questa cartina che aggiornava molto le presenze, soprattutto per quel che riguarda il Veneto. È un tipo di ceramica che è prodotta invece nella Daunia. In realtà si tratta di una quantità abbastanza piccola di ceramica, molto caratteristica, e che però gli archeologi hanno studiato da vari punti di vista, anche cercando, questa è una cartina del professor Colonna, cercando di metterle in relazione con possibili rotte, come, quali sono i porti, quali sono i possibili percorsi. E in realtà questo fenomeno ha una sua evoluzione nei primi secoli dell'età del ferro. Questa è una mia vecchia cartina, che non è aggiornatissima, ma lo scopo è farvi vedere che le presenze antiche sono relativamente poche. Le presenze più recenti diventano più numerose. Poi ci sono altri materiali, come l'ambra di cui ci parlava prima la professoressa Foneles. Come, non so se avete colto il suo ultimo accenno, noi abbiamo tali quantità d'ambra a Verucchio, dove c'è poi questa lavorazione speciale dell'ambra, molto particolare, che molti di voi conosceranno, e che non possiamo pensare che le piccole quantità di ambra appenninica fossero sufficienti per questo tipo di lavorazioni. Poi in passato sono state fatte anche delle analisi che tendevano a interpretare la maggior parte delle ambre presenti nei contesti archeologici, ovviamente non solo una piccola parte, sono state analizzate come di provenienza baltica, dalle zone del Baltico dove sapete che l'ambra è abbondante. L'ambra in realtà compare nei contesti archeologici italiani già molto prima, nell'età del bronzo, in quei tipi di contesti che vi hanno fatto vedere prima non tanto la dottoressa Miari quanto ad esempio Cattani o Zanini. Questa collana è per esempio del bronzo finale, ha un tipo di grani molto particolari che sono un po' più antichi almeno in parte dei contesti dell'età del ferro. Alcuni di questi grani sono stati trovati anche in contesti considerati ormai dell'età del ferro. E l'unica cosa che volevo farvi vedere, vedete, questo ha un tipo di distribuzione, siamo tra la fine del bronzo finale e l'inizio dell'età del ferro con questo tipo di materiali, che ricorda quella che vi ha fatto vedere prima Zanini, cioè una distribuzione che unisce l'ambito padano con la Toscana in modo particolare, con l'ambito tirrenico. In realtà poi l'ambra con l'età del ferro c'è in grande quantità anche sull'Adriatico. Questa è una piccola tomba che viene dalle Marche, dove non c'è l'ambra splendida di Verucchio, però le fibule con la perla d'ambra, le collane di perle d'ambra, sono una presenza molto frequente. Quindi è uno dei materiali che con l'età del ferro si diffonde in maniera in grande quantità sull'Adriatico, in contesti che per altri versi invece hanno delle caratteristiche molto locali, cioè i tipi di materiale, la fibula, la borchia, il vasellame di questa tomba sono molto specifici di contesti locali. Queste ambre vanno a far parte di tipi di set di ornamenti che si trovano sulle due coste dell'Adriatico, cioè le fibule con la perla d'ambra, che non sono belle come quelle di Verucchio, che sono una cosa molto più complessa, le fibule ad occhiali, gli orecchini con le perle d'ambra, si trovano sulle due coste dell'Adriatico. Questa è un'altra tomba che viene dalle Marche, che ha molte di queste fibuline con l'ambra. Poi ci sono anche questi orecchini che assomigliano anche a quelli di Verucchio. Le fibule col corpo d'ambra, c'è una quantità enorme di ambra che scende giù per l'Adriatico. Inoltre ci sono i prodotti di bronzo, gli oggetti di bronzo che hanno una distribuzione sulle due coste di tipi simili o a volte proprio uguali. Cioè il problema dell'archeologo è capire quando è una vera importazione, quello che avevo scritto, diffidate dalle imitazioni, o quando è un'imitazione fatta molto bene, oppure un'imitazione fatta un po' meno bene, allora l'archeologo lo capisce subito che è un'imitazione. Come vedete, le fibule a corpo d'ambra, queste qui, e le fibule ad occhiali si trovano proprio a partire dalla Romagna, scendendo per le Marche e sull'altra costa dell'Adriatico, cioè sono un fenomeno che unisce questi due ambiti. Ci sono poi anche fibule di tipo maschile, spilloni di tipo maschile, adesso non mi soffermo sui diversi tipi di distribuzione, in qualche caso sembra effettivamente che l'archeologo ragiona sempre in modo empirico, se ho tante presenze qui e molte poche qui, c'è la probabilità che queste siano importazioni. Poi bisogna vedere, fare delle analisi tecniche, approfondire il discorso per vedere se la cosa è vera. La stessa cosa si ripete per queste forme di spilloni con testa ombrellino. Ci sono anche le armi che hanno una distribuzione sulle due coste. In particolare in questo ambito adriatico ci sono i coltellacci o spade ricurve che si trovano sulle due sponde, si trovano per esempio a Verucchio, si trovano a Novilara, ma si trovano anche in vari contesti marchigiani e in vari contesti della Croazia. Queste tombe che vi sto facendo vedere di Matelica sono attualmente in mostra nella mostra che è presente a Bologna presso il Museo Archeologico. Vedete, per il resto il corredo è un corredo molto particolare, però ha uno di questi coltellacci o spade ricurve di ferro. Il problema della distribuzione, riprendo in forma, per esempio si pone anche per i tipi di elmi. Vedete che l'elmo che vi faceva vedere prima, l'unico esemplare veramente bello e integro di questo tipo di elmo, di cui spesso rimangono solo le falere, è quello di Verucchio, tomba 85, che vi ha fatto vedere prima la professoressa Foneles. Però da queste parti sembra quasi una presenza quasi unica, questa è una cartina vecchia di Gabrovez, in realtà ci sono due possibili gruppi di falere a Bologna e a Narce che potrebbero essere elmi di questo tipo, forse, ma in realtà questo è un caso in cui effettivamente le presenze in Italia sarebbero molto poche, mentre le presenze altrove sono molto numerose. Diversa è la situazione degli elmi crestati, che effettivamente ci sono più presenti se guardiamo i puntini dall'altra parte, però ci sono due gruppi molto consistenti, forse più consistenti, no, di quello che si sapeva finora anche in base ai nuovi scavi, che sono proprio Verucchio e Novilara, cioè questi due siti che fin dall'inizio dei primi scavi, siccome sono stati scavati dallo stesso Brizio, sono stati messi in rapporto fra di loro. Quindi i rapporti sono molto complessi e riguardano non soltanto singoli oggetti importati, ma proprio gli oggetti che vengono usati e che fanno parte appunto dell'armamento, come ci faceva vedere prima anche la professoressa Fonele per Verucchio, o del costume femminile. Mi fermo qui perché la tempistica...
Bene, ringrazio Giovanna Bergonzi, ci ha mostrato quanto i contatti in questo periodo in ambito adriatico erano fitti. Ricordiamo naturalmente che, come diceva Giovanna Bergonzi, noi abbiamo una documentazione che è quella materiale degli archeologi. Dobbiamo pensare che a fianco di questi reperti che sono pervenuti fino a noi, circolare anche altre merci che non ci sono pervenute. Per esempio le fibbie o gli spilloni potevano girare, per esempio, con delle stoffe o dei vestiti che, non so, Omero ci racconta, per esempio, che tra i doni che si scambiavano i capi, gli eroi del mondo omerico, c'erano proprio stoffe con fibule e fibbie che servivano per fermarle. Veniamo adesso più direttamente al territorio che sta attorno a Rimini e vediamo che prospettive di ricerca abbiamo con il professor Naso di Innsbruck, che abbiamo coinvolto per un progetto di ricerca che riguarderà proprio la protostoria della Valle del Marecchia.
Ecco, dunque il mio, contrariamente agli interventi che mi hanno preceduto, il mio sarà un intervento di buoni propositi, in quanto dobbiamo ancora cominciare il nostro progetto di ricerca. Quando in fase di concorso a Innsbruck mi è stato chiesto di proporre due progetti in cui coinvolgere, come ha giustamente detto Maurizio Cattani, gli studenti per farli avere esperienza e lavoro sul campo, ho pensato subito da italiano di avere un progetto ovviamente in Italia e ho sposato questa esigenza con un invito che mi ha fatto cortesemente Gigi Malnati, del tutto a sua insaputa, in qualche tempo prima, e quindi abbiamo proposto di fare il GIS, un catalogo in qualche modo sistematico e elettronico delle presenze archeologiche nella Valle del Marecchia. E per far questo coinvolgerò gli studenti in prima persona in un progetto appunto di ricognizione in superficie che è una tecnica che in Italia è ovviamente molto diffusa ormai da decenni, ma che nel mondo tedesco ancora non è così praticata, quindi c'è anche ovviamente l'intento didattico che per un'università è sempre importante. E quindi il progetto prevede di esplorare sistematicamente il territorio. Gli studenti si distribuiranno per fasce parallele sui campi arati, come gli schemi che state vedendo, E quindi si esplora sistematicamente il territorio alla ricerca dei siti archeologici, che sono appunto quelli che in questo schema sono stati simboleggiati con le chiazze più scure. Facendo questo, appunto, ovviamente ci sono problemi di interpretazione dei siti, perché anche questo è soltanto uno schema, e l'aratro ovviamente tende a disperdere nel corso degli anni il deposito archeologico, e quindi ci sono problemi di interpretazione che si verificheranno in fase di una seconda fase, quella in cui si elaborano i dati, o la fase che segue, la fase di raccolta sul terreno, la fase di superficie. E queste tecniche hanno permesso che sono appunto preliminari, non alternative, ma preliminari allo scavo, hanno permesso di ricostruire moltissime situazioni altrove anche. Mi riferisco qua a studi della scuola di Canto Peroni dell'Università di Roma, che ha permesso di ricostruire la fase di urbanizzazione nell'Etruria meridionale. L'esempio che noi conosciamo meglio di tutti ormai è quello di Tarquinia, in cui vedete l'abitato da una presenza sporadica del bronzo finale nella prima fase, si presenta poi invece più fitto nella fase successiva del bronzo finale, per poi esplodere letteralmente nell'età del ferro con una serie di presenze pressoché sistematiche sull'intero pianoro, che occupa diverse decine di ettari, intorno a 160-170 ettari, quindi situazioni molto, molto vaste. La raccolta di superficie permette anche di interpretare altri siti, ovviamente, che noi ci auguriamo di non trovare, ma che immagino troveremo lo stesso, cioè siti rurali romani, che si possono analizzare anche nella loro specificità soltanto dalla distribuzione dei manufatti sul terreno. Ecco, il nostro progetto di ricerca, che stiamo ancora tuttora elaborando, sarà, penso, in qualche modo alla fine un aspetto simile a questo che è stato fatto in Italia tra gli anni 70 e 80 da un'equipe inglese lungo un fiume che percorre gran parte del Sannio interno. Siamo in Molise, appunto la valle del Biferno, un progetto diretto da Graham Barker, che è un grande esperto di questo tipo di analisi. E quindi, sostituendo il Biferno al Marecchia, sostituendo il Marecchia al Biferno, apriremo lungo il Marecchia una serie di finestre che nei siti che nelle zone che verranno selezionate, per poi procedere all'interno di queste zone a raccolte sistematiche di superficie. Facendo tutto questo, ovviamente cercheremo di lavorare con la maggiore sinergia possibile con i progetti che già si svolgono e che abbiamo sentito prima dei rapporti preliminari, ovviamente sia con Maurizio Cattani che con Alessandro Zanini, magari aprendo anche dei rapporti universitari ufficiali tramite forme di scambio di studenti con i progetti Erasmus e con questo tipo di rapporti che consentono di lavorare ognuno nelle proprie sfere di competenza, e però nella stretta collaborazione possibile, per poter in qualche modo avere i risultati migliori che si possano ottenere. Perché la scelta del Marecchia? Beh, c'è anche oltre all'invito che mi ha rivolto Gigi Malnati, c'è anche un appiglio storico, in quanto in una tomba piuttosto famosa, la tomba principesca della Stiria, la Klein Klein, sono stati trovati in Austria, però non in Tirolo, ma nella Stiria, una regione più a oriente del Tirolo. Sono stati trovati dei recipienti di bronzo che, secondo chi li sta studiando, Markus Egg del Museo del Römisch-Germanische Zentralmuseum di Magonza, sembrano essere importazioni dirette da Verucchio. Per cui ci sono anche dei rapporti che dovremmo verificare, ovviamente, nell'ambito dei problemi che ha suscitato Giovanna Bergonzi, di questi rapporti interadriatici che, basati su alcune materie fondamentali come l'ambra, prevedevano ovviamente anche altri tipi di manufatti, sempre rivolti a queste elite che sono quelle che archeologicamente vediamo meglio e che appunto coinvolgevano anche esponenti aristocratici residenti in regioni apparentemente così lontane, quindi dalla Romagna fino alla Stiria. E quindi in sostanza quello che è un po' lo scopo del progetto è quello di capire qual è il tessuto insediativo di queste che permetteva ai principi, ai re di Verucchio, questa necropoli straordinaria piena di troni e di ambre, come permettevano di trarre sostentamento e quindi in sostanza cercare di capire il tessuto insediativo intorno a Verucchio, come si forma, quando si forma e qual è il suo quali sono le principali vie di esposizione, le vie di elaborazione di questo tessuto insediativo. Grazie.
Allora, poiché alle 11:20 la sala deve essere libera, abbiamo soltanto 5 minuti per eventuali domande telegrafiche, se no chiudiamo. Qualcuno ha degli interrogativi suscitati da questa rassegna, che è arrivata praticamente alle soglie della storica con l'ultima proposta d'indagine? Prego.
Polemica, no, sul pericolo di incontrare degli insetti, no, volevo proprio, se è il caso, capire che cosa c'era dietro questo, cioè siccome un tipo di sottolineatura di questo tipo, io ero presente l'altro ieri con Negrelli, la difficoltà di una archeologia esclusivamente mirata che comporta appunto alcune problematiche nei confronti di progettualità di tipo diverso, solo questo.
No, la rassicuro subito, solo una battuta, perché io mi occupo essenzialmente di età del ferro e quanto viene periodo orientalizzante. E ovviamente la realtà insediativa romana è un velo che copre tutti quanti i campi della nostra penisola, da cui non si può prescindere, e molto spesso però i siti che sono sotto questo velo romano ovviamente sono più difficili da vedere, quindi era soltanto una battuta di questo tipo. Ovviamente documenteremo i nostri siti romani con la stessa cura che avremo per quelli più antichi.
E ovviamente quando la soprintendenza assegna un incarico di ricerca di carattere topografico, di ricerca di superficie, chiede che la documentazione sia estesa ovviamente a tutti i periodi. Questo però non vuol dire che se il progetto non sia mirato a un'indagine specifica di carattere storico, che è circoscritta poi nella fase interpretativa a un lavoro specifico che, nascendo dalla ricognizione di superficie, cerchi di analizzare in particolare un sistema insediativo. Potrebbe essere i risultati di questa indagine presentata dal professor Naso, già io spero, in occasione del prossimo Festival dell'Antichità. Per concludere, perché ormai sta arrivando il pubblico del nuovo incontro, io devo comunque manifestare la soddisfazione di avere aperto l'Emilia Romagna a una pluralità di interventi di carattere scientifico, che non si limita alle università locali ma che ha ampliato i margini di lavoro a tutte le università italiane che erano disponibili a lavorare in regione, secondo un'esperienza che secondo me è fondamentale, perché nei rapporti reciproci, nel confronto delle posizioni, delle idee e dei progetti scientifici, cresce scientificamente una regione. È un mio vanto che in questa regione lavorino, oltre ovviamente all'Università di Bologna, a quella di Ravenna, a quella di Ferrara, a quelle di Modena, a quelle di Parma, anche l'Università di Milano, nei progetti che riguardano l'età del ferro dell'Emilia occidentale, e collabora sugli scavi di Spina con la soprintendenza. L'Università di Venezia, che ha moltissimi interventi di scavo riguardanti la parte specialmente medievale, l'Università di Innsbruck, l'Università di Zurigo, che collabora con noi negli scavi di Spina. E quindi un panorama estremamente vasto che sta facendo, secondo me, della regione un campo aperto che io ritengo molto utile per farla crescere dal punto di vista scientifico ed archeologico. Grazie.